a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
L'inno dal foglio colorato lo cantiamo tutti insieme.
Prostrati, santi magi, adorano il bambino e gli offrono con fede incenso e oro e mirra. O simboli arcani che svelano alle genti la triplice grandezza del Dio fatto uomo. Betlemme, tu sei grande fra le città di Giuda, in te è apparso al mondo il Cristo Salvatore. Il Figlio dell'Eterno si immerge nel Giordano, agnello senza macchia, le nostre colpe lava. Stupore a Cana, nei fiori e versamino, si arrossano le acque, mutando la natura. Siamo a te, o Cristo, che al mondo ti riveli, al Padre, al Santo Spirito, nei secoli in eterno. Amen.
Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
Io darei il tuo giudizio. Al Figlio darei la tua giustizia.
Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.
Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia.
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia. Salverai i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore.
Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli.
Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che rora la terra.
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. finché non si spenga la luna
e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, ammiranno la polvere e i suoi nemici.
Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte. I re degli arabi e di Saba offriranno tributi.
A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dio voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto.
Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri.
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre.
Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti.
Il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persiste il suo nome.
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato.
Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi.
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, nella sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira. il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
I vespri continuano dal foglio colorato.
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura.
In piedi per il canto del Magnificat.
Erode interroga i magi. Quale segno avete visto per il re che è nato? Abbiamo visto una stella lucente, il suo splendore rischiara la terra.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Erode interroga i magi. Quale segno avete visto per il re che è nato? Abbiamo visto una stella lucente, il suo splendore rischiara la terra.
Lodiamo il Verbo di Dio che ci ha attratti dall'abisso dei nostri peccati e con grande fiducia preghiamo.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Sacerdote eterno, che entrando nel mondo hai instaurato la perfetta liturgia di lode, fa che tutti gli uomini, mediante la Chiesa, siano partecipi del Tuo sacerdozio regale.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Medico dei corpi e delle anime, che sei venuto a guarire le ferite dell'umanità, dona salute e vigore ai nostri fratelli infermi.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Tu che nella Tua nascita fosti causa di universale letizia, soccorri i miseri e i peccatori e dona a tutti il conforto della Tua amicizia.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Re potente, che hai spezzato le catene della schiavitù antica, libera coloro che si sentono schiavi o nello spirito o nel corpo.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Ispira i desideri del cuore di tutti i giovani, concedi loro di essere appassionati cercatori del Tuo volto.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
Tu che sei la via e la porta del cielo, accogli i defunti nella beatitudine eterna.
Mostraci, o Signore, la Tua misericordia.
al mondo ti ha dato l'amore del Padre, avendoci amato per tutta la vita, in morte giungesti all'estremo d'amore. Il tuo corpo è veramente cibo, chi mangia questo pane non morirà in eterno. O corpo di Cristo, nell'ostia ti adoro, sorgente di grazia, di vita divina. Signore, il deserto ci
Francesco d'Assisi, meglio noto come San Francesco, è considerato il più grande esponente della spiritualità religiosa del XIII secolo. Nel Medioevo, epoca di forti contrasti politici, culturali e religiosi, si elabora una consistente riflessione religiosa sul rifiuto della mondanità e la dedizione a Dio, che rappresenta un patrimonio importante nel formarsi della cultura moderna occidentale. Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso, ricorda le stimmate ricevute dal santo sul Monte Verna 2 anni prima di morire. Nel crudo sasso intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Scopriamo l'importanza di San Francesco, sia sul piano religioso che storico-culturale, attraverso la sua vita e le sue opere. Francesco d'Assisi nasce nel 1181 o nel 1182 ad Assisi da una famiglia della borghesia mercantile e muore la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226 nella cappella della Porziuncola fuori Assisi. Viene poi sepolto nella chiesa di San Giorgio, poi inglobata nella basilica di Santa Chiara che si trova oggi nel centro storico di Assisi. Francesco era stato battezzato con il nome di Giovanni, ma il padre aveva poi deciso di cambiare il nome del figlio in Francesco, in onore della sposa che aveva condotto con sé dalla Provenza, una regione della Francia. Compie buoni studi in una scuola presso la chiesa di San Giorgio e impara il francese e il latino. Dopo la scuola, a 14 anni, dunque verso il 1195-1196, Francesco si dedica a pieno titolo al commercio, curando gli affari paterni. Durante la giovinezza mostra una certa propensione per il mestiere delle armi, tanto che nel 1202 partecipa alla guerra tra Assisi, che parteggia per la fazione ghibellina, e Perugia, che si schiera invece con i Guelfi. Dopo un anno di prigionia e vari mesi trascorsi nei possedimenti del padre, nel 1203 Francesco partecipa alla quarta crociata indetta da Papa Innocenzo III, già dal 1198. A quel tempo, partecipare come cavaliere a una crociata era considerato uno dei massimi onori per i cristiani d'Occidente. Decide quindi di raggiungere la corte di Gualtiero di Brienne, a Lecce, con l'intenzione di spostarsi poi verso Gerusalemme. Ma arrivato a Spoleto si ammala ed è costretto a tornare ad Assisi. Secondo quanto narra il primo biografo francescano Tommaso da Celano, nella Vita seconda di San Francesco d'Assisi, proprio a Spoleto Francesco ha una visione mistica e in quel momento hanno inizio la conversione e il travaglio interiore che lo porteranno a cambiare radicalmente vita. L'episodio più significativo del profondo cambiamento si ha nel 1207, quando il padre, furioso per la generosità che Francesco mostrava verso i poveri, decide di denunciarlo ai consoli. Francesco però si rivolge al vescovo e il processo si svolge proprio nel palazzo del vescovo e alla presenza dell'intera cittadina. Di fronte alle accuse Francesco si spoglia dei vestiti e li restituisce al padre rimanendo nudo di fronte alla folla e dichiarando di aver riposto la sua fiducia e speranza nel Padre nostro che è nei cieli. L'episodio è emblematico perché rappresenta il rifiuto dei valori della società borghese del tempo. Francesco rinuncia al patrimonio familiare e sceglie la povertà e l'amore verso il prossimo. Da questo momento in poi Francesco inizia la sua predicazione ad Assisi e nell'intera Umbria insieme al primo nucleo della comunità di frati. Nel 1210 si reca a Roma insieme ai suoi compagni e ottiene l'approvazione della prima regola da parte di Papa Innocenzo III. Tra i suoi seguaci c'è anche Chiara d'Assisi, fuggita da casa la notte della Domenica delle Palme del 1211 o del 1212. Chiede a Francesco di poter entrare nel suo ordine e si unisce agli altri frati nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, detta Porziuncola. Quando Chiara viene raggiunta dalla sorella e da altre donne, fonda l'ordine delle Clarisse. Anche Chiara d'Assisi sarà nominata santa. Animato dal desiderio di diffondere il Vangelo anche fra gli infedeli, Nel 1219 Francesco raggiunge l'Egitto e viene accolto benevolmente dal sultano, che gli consente di recarsi in Terra Santa. Nel 1221 viene convocato un capitolo generale che approva una nuova regola. La regola non viene presentata al Papa e non riceve la bolla papale. Per questo motivo la ricordiamo come regola non bullata. La regola bullata viene definitivamente approvata da Papa Onorio III il 29 novembre del 1223. Si tratta di una forma ridotta della precedente regula non bullata. Francesco trascorre in solitudine e in preghiera presso vari conventi del centro Italia gli ultimi anni della sua vita, segnato da dolori fisici e dalla preoccupazione per i contrasti interni all'ordine. Tra gli eventi più noti ci sono le stimmate e la certificatio, cioè una visione in cui Dio approva il suo operato e gli preannuncia la salvezza eterna. Il mattino seguente, secondo la tradizione, Francesco scrive il Cantico di Frate Sole, esempio della poesia religiosa impregnata dell'ardore mistico che ha come centro di irradiazione l'Umbria. Il Cantico di Frate Sole, o Cantico delle Creature, è considerato da molti critici il testo che inaugura la letteratura volgare in Italia. È un'antica prosa ritmica in volgare umbro, di 33 versi. Si tratta di una lingua non dialettale e che aspira invece a un volgare illustre. È una preghiera, un inno al creato e al creatore, che riprende la forma della lauda cantata dai fedeli. Il testo si può suddividere in tre parti. La prima parte è composta dai versetti da 1 a 22 ed è un ringraziamento a Dio per aver creato gli elementi naturali: il sole, la luna, le stelle, il vento, l'acqua, il fuoco e la terra. Seguono la lassa del perdono, in cui sono definiti beati coloro che perdonano e sostengono dolori e malattie, e la cosiddetta lassa della morte, in cui sono definiti beati gli uomini che muoiono in grazia di Dio. La conclusione è un invito a lodare il Signore e a servirlo con grande umiltà. La lassa del perdono e la lassa della morte hanno da sempre creato discussioni tra i critici per mancanza di ispirazione unitaria e per la simmetria con la prima parte del cantico. Secondo alcuni critici, la prima parte, la lode a Dio, sarebbe stata scritta nel 1224, dopo la certificatio. Secondo la Compilatio Assisiensis, biografia del santo datata al 1311, e lo Speculum Perfectionis, datata al 1318, la lassa del perdono sarebbe stata scritta nel 1225 per la riappacificazione tra podestà e vescovo di Assisi, favorita da Francesco. La lassa della morte sarebbe stata scritta nel 1226, prima della morte del santo. Secondo altri critici, tale interpretazione è dovuta alla tipica mentalità delle fonti francescane più tarde, che spostano la tensione lirica dal cosmico al personale, e tutte le parti del cantico sarebbero state composte nel 1224. Oltre alla regola e al cantico di Frate Sole, un altro scritto importante è il Testamento, scritto pochi mesi prima della morte, in cui Francesco rivede la sua vita alla presenza di Dio. Oltre alle opere più famose, Francesco ha lasciato moltissimi scritti non autografi, la cui autenticità non è mai stata messa in discussione dagli studiosi. Ci sono pervenute numerose lodi e preghiere, tra cui le Lodi di Dio Altissimo, autografe, la benedizione a Frate Leone o preghiera davanti al crocifisso di San Damiano, e delle lettere come la Lettera ai Fedeli, Lettera a tutti i Chierici e la Lettera a Frate Leone. Quella in cui vive San Francesco è una fase del Medioevo molto complicata, in cui si assiste al lento indebolimento dei due poteri universali, la Chiesa e l'Impero, e, contemporaneamente, allo sviluppo di ordini religiosi mendicanti, come quello dei Francescani e quello dei Domenicani. Grazie alla loro predicazione tra le masse, la Chiesa riesce a esercitare un controllo sempre più forte. Può bastare tutto questo per comprendere l'importanza storica, religiosa e culturale e di una personalità come quella di San Francesco? Assolutamente sì. San Francesco nelle sue opere e durante la sua vita ha promosso i principi di fraternità, intesa in senso universale e mistico, umiltà, povertà e condivisione. Così conclude il famoso Cantico di Frate Sole. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate, e serviateli con grande umilitate. Ovvero, lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.